Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta con una nuova puntata di Palla in tribuna. Si avvicina la partita di Cosenza, non vicinissima ancora perché è sabato alle 14. Tengono banco tanti temi nel calcio anche a livello nazionale. Quello che interessa poi tutti noi è anche la vicenda della nazionale italiana. Alla fine il mancio Roberto Mancini resta sulla panchina degli azzurri. Non c'è stato l'esonero, probabilmente le colpe non erano tutte sue, anzi penso di poter dire sicuramente, ma le analizzeremo anche nel corso della puntata. Magari scrivetemi cosa ne pensate, un po' di chi sono le maggiori responsabilità di questa clamorosa eliminazione dai mondiali dell'Italia. Vi ricordo il numero 333-9200-170. Oggi cambio completamente argomento, o quasi, restiamo ovviamente nel calcio, ma andiamo in casa Parma. La Gazzetta di Parma ha guardato un po' all'indietro, prendendo spunto dal fatto che Micio Melandri ha segnato due gol contro il Borgo San Donnino con la maglia del Givi Borgo sabato pomeriggio, e la Gazzetta, con la firma di Paolo Grossi, ha fatto un po' una rassegna di dove sono finiti, cosa fanno oggi tutti i giocatori della Serie D di quel Parma 2014-2015. L'avevamo già citato qualche volta qui a Palla in tribuna, colui che ha fatto la maggior carriera di tutti, che è Pasquale Mazzocchi, che gioca in Serie A, prima nel Venezia, poi nella Salernitana. Farà fatica quest'anno a salvarsi con la Salernitana, però insomma sta giocando di fatto prima a Venezia, poi a Salerno, un campionato da titolare terzino. Ve lo ricordate che con noi faceva l'ala pura, dotato di un gran dribbling, in Serie D, in Serie A, insomma si è dovuto un po' reinventare. Comunque mi sento di poter dire che è un onestissimo giocatore di serie, almeno di Serie B. Yves Barai, che poi qui lo pronunciamo un po' Baraie, un po' Baraie, però la pronuncia corretta è Yves Barai, gioca in Portogallo, prima era al Gil Vicente, adesso è al Belenenses, quindi Serie A. Giacomo Ricci è al Bari, in Serie C. Io continuo a dire che secondo me Giacomo Ricci, che il Parma ha lasciato libero quest'estate, poteva essere un terzino che faceva comodo a questa squadra. Pensate al Parma, pensate soprattutto a quel periodo in cui non sapevamo chi far giocare terzino. Saporetti, che è un difensore centrale, gioca nella Pro Patria in Serie C. Simonetti, che invece è un centrocampista centrale al Messina in Serie C. Sereni, che non è che avesse fatto molto bene quell'anno, onestamente, è nel Matelica Ancona in Serie C. Poi c'è Walter Rodriguez, che mi ricordo era stato indicato da Lucarelli, capitan Lucarelli all'epoca, come uno dei talenti più interessanti del Parma, classe 95. Non trovò tanto spazio quell'anno, ci fu anche un infortunio, non era velocissimo, forse era questa la sua pecca principale. Fatto sta che è tornato nel suo Paraguay e gioca adesso al General Caballero. Tra l'altro ho visto di recente in Coppa, credo in Coppa Sudamericana, un suo bellissimo gol da fuori, ma vi parlo proprio di pochissimi giorni fa. Kristap Zommers, il portiere dell'epoca, che è tornato a giocare in Lettonia, poi via via tutti gli altri, qualcuno ha smesso, Alessandro Lucarelli lo sapete, Caccioli, Lauria, che abbiamo ospitato più volte qui anche quest'anno a Palla in tribuna, ha smesso anche Miglietta, ha smesso Agrifogli, che è un classe 96, però insomma evidentemente è andata così, qualcuno gioca in eccellenza, tanti in Serie D come Ciccio Corapi, che gioca nella Lamezia, Melandri appunto al Givi Borgo, e Longobardi nel Forlì, anche questo ha affrontato il Borgo San Donnino. Ditemi un po' al 333-9200-170 chi è quello che ricordate con maggior affetto dell'anno di Serie D. Il Parma invece è tornato, il Parma di oggi è tornato ad allenarsi ieri, oggi una doppia seduta, sabato l'abbiamo detto c'è il Cosenza. Difficile pensare a grandi recuperi degli infortunati, però dobbiamo anche ammettere che tutto sommato adesso la situazione non è così catastrofica, ecco, dal punto di vista degli indisponibili. Certo, mancano i lungodegenti Inglese, Cassata, Schiattarella, però le alternative insomma ci sono, perlomeno per battere il Cosenza, che però è un ambiente caldo, è una squadra che ha un obiettivo molto concreto, quello che forse adesso manca al Parma, l'obiettivo concreto di raggiungere la salvezza. Cosenza che, lo ricordo, tra l'altro era stato ripescato, l'anno scorso era retrocesso, però sopravanzò la Reggiana proprio sul filo di lana e così fu ripescato lui e non la Reggiana. in luogo del Chievo che è fallito. Ora andiamo, facciamo il punto della situazione in Casa Parma con il servizio di Alberto Rugolotto e poi ci ritroviamo qui con il nostro primo ospite.
Dal Cosenza al Cosenza, in mezzo 18 gare con 10 pareggi, 4 sconfitte, appena 4 vittorie. L'era Iachini ha un bilancio di 22 punti su 54 disponibili, meno della metà, e alla fine sta tutta qui l'attuale classifica del Parma. Il tecnico marchigiano non è riuscito a dare quella scossa sperata e attesa al momento della firma, arrivata proprio dopo l'esonero di Enzo Maresca, seguito al pareggio tra i crociati calabresi a novembre inoltrato. Un girone dopo i gialloblu guardano al rush finale del campionato e all'obiettivo playoff come ad una missione impossibile, meglio concentrarsi gara per gara per terminare la Serie B nel modo più decoroso possibile. E all'orizzonte c'è proprio il Cosenza che al contrario cerca disperatamente di salvarsi dopo una stagione dal quale i tifosi si aspettavano molto di più. Supporters chiamati a raccolta sabato allo stadio San Vito, Gigi Marulla, mini abbonamento per gli ultimi impegni casalinghi e prezzi popolari scontati fino al 40%. In Casa Parma invece Iachini cerca le contromosse giuste, assetto tattico, interpreti non cambieranno molto rispetto all'ultimo ciclo di risultati positivi, pur non impreziosito da molte vittorie. In porta potrebbe rientrare Colombia, ruolabile, mentre per Pandev potrebbe esserci una chance dal primo minuto accanto a Simeo Abenek, galvanizzato dalle reti nazionale. In mediana non si prevedono rientri immediati e dunque Bernabé con Juric, Osomme e Vasquez dietro le punte. Più scelte invece sulle corsie esterne, a sinistra Mana appare certo del posto, a destra in vantaggio Rispoli.
Palla in tribuna.
Così insomma potrebbe scendere in campo il Parma, qualche rientro a Cosenza, però l'abbiamo detto, non è più una situazione catastrofica. Non so come la pensi il mio primo ospite, che è Marco Bernardini, al quale do il benvenuto. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Insomma, una situazione non più così drammatica in Casa Parma, quella legata agli indisponibili, dobbiamo dire.
No, direi di no. Forse il fondo lo si è toccato nella trasferta di Vicenza, quando ci furono anche le 3 indisponibilità last minute di Brunetta, Juric e Cobaut. Poi in realtà la situazione sta lentamente rientrando verso la normalità. Vero che mancano ancora giocatori importanti, esperti, come Buffon, Schiattarella, Inglese, e due acquisti costa e cassata, però complice anche le buone prestazioni di chi li ha rimpiazzati, e un momento comunque positivo del Parma, che ricordiamo è in una striscia utile da ormai diverse giornate. Sicuramente non sono assenze così importanti, poi sicuramente le ultime settimane i rientri di Pandev e Tutini in attacco hanno dato a Iachini un più ampio ventaglio di scelte nel reparto, che al momento appare quello più abbondante della squadra.
Cosenza, trasferta insidiosa, lo abbiamo detto, però insomma il Parma ha sempre fatto bene, o quasi sempre fatto bene con le squadre che lo seguono in classifica. Non andò tanto bene col Cosenza all'andata, neanche col Crotone. Che partita ti aspetti, e soprattutto possono fare la differenza così tanto le motivazioni? Ma soprattutto, altra domanda, il Parma le ha ancora le motivazioni?
Sì, guarda, io penso che adesso bisogna un po' capire come si rientrerà dopo la sosta, considerando che il Parma è la squadra di Serie B che ha prestato più giocatori nazionali, quindi anche questo aumenta le difficoltà del tecnico Iachini, che non ha potuto lavorare con molti giocatori, detto che alcuni dei probabilmente non sarebbero partiti comunque titolari sabato a Cosenza. Mi aspetto un Parma motivato, insomma un Parma battagliero, come quello ad esempio che si è visto col Vicenza, tanto per usare un parallelismo con una squadra in una situazione simile a quella che vive il Cosenza, quindi una squadra che chiaramente in casa deve costruire le sue fortune, la sua salvezza, e il Parma che al contrario avrà le motivazioni, anche quello spirito un po' battagliero di chi fondamentalmente non si deve giocare la vita, ecco, mettiamola così. Quindi mi aspetto sicuramente una prestazione del Parma convincente, sapendo che di fronte ci sarà un avversario agguerrito che, ahimè, non può perdere punti per strada.
Anche perché Marco Bernardini, diciamolo insomma anche ai nostri radioascoltatori, non è un segreto, è normale che sia così, in Casa Parma c'è una tabella, diciamo, che si è fatta per provare comunque a credere ancora nei playoff. Certo è che con 7 partite a disposizione, 21 punti, si può arrivare al massimo a 60, vorrebbe dire vincere tutte, mi sembra quasi fantacalcio per quanto non ha fatto il Parma quest'anno, però poniamo che insomma in passato sì, poi nel finale qualcuno l'ha fatto, se basterebbero
vogliamo
aggrapparci
però la speranza, ci sono ancora alcuni scontri diretti delle squadre che sono davanti, che in questo momento appunto occupano la zona playoff o sono immediatamente a ridosso. Mi viene in mente le partite con l'Ascoli e con il Perugia. È chiaro che però il Parma deve veramente vincerle tutte, quindi da una parte penso un'emission quasi impossible, dall'altra sappiamo che insomma al primo mezzo passo falso probabilmente anche i pochi ottimisti, pochi inguaribili ottimisti riporranno un po' le armi nel cassetto e inizieranno un po' a progettare, a pensare anche alla prossima stagione. Ecco, verosimilmente io credo comunque sono tante squadre davanti e pensare che dall'Ascoli in giù facciano meno di 12-13 punti per superare la fatica di quota 60, ammesso in un concesso che il Parma poi riesca a vincerne 7 di fila, appunto, perché sarebbe un'impresa quasi, quasi storica, considerando che già viene da una lunga serie positiva, insomma la vedo sinceramente molto dura. Peccato davvero per i troppi pareggi, perché guardavo nel 2022 il Parma ha vinto poco, solo 3 partite, ma ha perso anche poco, perché ne ha perse fondamentalmente 3, di cui una subito col Frosinone al Pronti via al Tardini, quindi in realtà pesano i 7 pareggi che con un pochino di attenzione, con un pochino di fortuna in più sarebbero potute essere anche vittorie. Quindi sì, ora il distacco è pesante, ma non mancano i rimpianti, perché sicuramente un Parma normale, mettiamola così, sarebbe potuto tranquillamente ancora essere in corsa per i playoff.
È questo che è veramente incredibile. Basterebbero proprio sto basso, 4 punti in più per essere quasi pienamente in corsa, perché ne avresti 43, insomma, saresti ancora lontano. Però adesso siamo veramente a distanza.
Guarda, ho letto un'intervista di Alvini al Corriere dello Sport del Perugia, che mette ancora in corsa la Ternana, cioè quindi fa capire che se anche la Ternana è in corsa, però che ha 2 punti in più del Parma, insomma diventa davvero, bastava veramente poco. Ho fatto il nome della Ternana, la sconfitta in casa con la Ternana è qualcosa di incredibile, ancora ripensarci adesso, 2 approcci sbagliati, il Parma che regalò l'inizio dei 2 tempi, concluse in porta non so quante volte, ma effettivamente non riuscì poi a conquistare nemmeno un punto, ma tante altre situazioni, Monza, Pisa, in parte anche con Lecce, dove secondo me il Parma non ha sicuramente sfigurato, anche se poi nel finale è servito un super tour a evitare la sconfitta. Insomma, diciamo che sicuramente il Parma nelle ultime giornate perlomeno ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Cioè, questo è il Parma che con questo genere di prestazioni, probabilmente da inizio stagione o già dai primissime partite della gestione di Achini, probabilmente sarebbe assolutamente ancora in corsa per un piazzamento tra le prime 8.
Sì, quindi chiariamo, è legittimo che in casa Parma ci credano anche per avere insomma un obiettivo, per tenere sulla corda i giocatori, giusto e normale, mi sembra anche quasi ovvio che qui nessuno però si faccia illusioni. Marco, hai anticipato qualcosa, hai parlato di Turk, dovrebbe rientrare Colombi, ma ti chiedo, a questo punto ha più senso far giocare Turk in ogni caso?
Sì, al netto dei suoi impegni nazionali, tra l'altro proprio nel pomeriggio Turk sarà impegnato con la Slovenia Under 21 contro il Kosovo, rientrerà con Lecchio penso tra poi domani e la giornata di giovedì. Io penso che sia giusto e corretto dare fiducia a Martin Turk, si guarda già al futuro. Colombi comunque ha dimostrato di essere tra virgolette anche un'ottima chioccia, cioè un giocatore che può sicuramente dare qualcosa a livello di spogliatoio, però penso che Parma debba pensare al futuro. Detto che il portiere della prossima stagione sarà ancora Gigi Buffon, però è corretto che il Parma coltivi i suoi ragazzi del vivaio, così come appunto mi aspetto allo stesso modo maggior spazio per Alessandro Cercati, che ieri ha debuttato nell'Italia Under 21 nell'ultima partita dell'8 Nazioni contro la Norvegia. Un'ottima prestazione, direi. Cercati si sta veramente affermando ogni partita che passa, gioca davvero insomma con la sicurezza di un veterano, quindi io mi aspetto che questi giovani in queste ultime partite trovino più spazio, ma per meriti loro, chiariamo subito, non sono contentini o non sono situazioni contingenti, sono ragazzi che hanno dimostrato sul campo di potersi meritare di indossare la maglia crociata e di essere protagonisti in questo fine di stagione.
Guarda, Marco Bernardini, lancio una provocazione che non è neanche poi una provocazione. Io dico che se il Parma da oggi in poi, da quella fine, non fa giocare Cercati al posto di Danilo, ma ovviamente nulla contro Danilo, poi dopo possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo contro Mancini, contro la federazione, però se poi non cominciamo da queste cose in Serie B con una squadra che non ha più obiettivi, a non far giocare un ragazzo del 2003 che mostra di avere talento, beh, allora proprio vuol dire che il calcio italiano non ha speranza, ma partiamo proprio da qua, quando si dice guardiamo prima in casa nostra, prima per voler cambiare il mondo, tra virgolette, il mondo del calcio italiano.
Penso che bisogna trovare un giusto compromesso, c'è il mix tra giovani ed esperti. Sicuramente Danilo ha fatto una stagione sicuramente non all'altezza come molti suoi compagni di squadra, ha avuto le sue occasioni, però è corretto anche iniziare a programmare il futuro, e se i giovani ci sono e sono bravi è corretto lanciarli in campo, serve anche un minimo di sfrontatezza e coraggio, che però Iachini ha già dimostrato, perché è un esempio su tutti, Siz lanciato a sorpresa nella partita di Monza e poi rimesso in campo qualche giornata dopo a Vicenza. Io penso che questi siano i giovani da cui il Parma deve ripartire, con tutto rispetto per i senatori, che chi più chi meno hanno dato quest'anno il loro contributo, però insomma mi aspetto sicuramente una rivoluzione. Era già avvenuto in parte a centrocampo con Bernabé, che probabilmente avrebbe ugualmente spodestato Schiattarella al netto poi dell'infortunio occorso al centrocampista napoletano, però è indubbio che il Parma debba ripartire dai suoi giovani, e quindi mi aspetto un mix, perché comunque è anche corretto non stravolgere le idee di Iachini, però sicuramente in queste giornate mi aspetto che il minutaggio di questi ragazzi possa aumentare a dismisura.
Allora, oggi la Gazzetta dello Sport parla della giovane Italia, suggerendo qualche nome per il futuro. È poi un gioco giornalistico che viene fatto ciclicamente. Se andiamo a vedere quante probabili pseudo-formazioni del futuro sono state fatte negli anni scorsi, poi ci sono giocatori dei quali abbiamo completamente perso le tracce, altri invece che poi, come una normale scrematura, hanno fatto carriera. Ocoli, che conosciamo bene alla Cremonese, Fagioli, che conosciamo bene, Luca Pellegrini, sul quale della Juve qui ho qualche dubbio, Frattesi, e mi trovano d'accordo, Lovato, punto di domanda, Samuele Ricci, ci metto un punto di domanda, Lorenzo Lucca, enorme punto di domanda, onestamente, non lo so se è stato un po' sopravvalutato. Non ci sono giocatori del Parma, ti chiedo, Marco Bernardini, il Parma punta tanto sui giovani, settore giovanile che insomma sta pian piano... è rafforzato via via da anche nuovi innesti, è stato preso un altro Koulibaly classe 2006 dalla Francia, c'è Siz dalla Lettonia, in prima squadra c'è Benedicak, insomma tanti giovani, se devo trovare forse un neo, pochi italiani.
È stata la filosofia fin dall'inizio del Parma. Il Parma probabilmente ha pensato fin dall'inizio che convenisse più puntare su giovani stranieri, che magari, detto tra noi, si riescono a portare a casa anche a prezzi un po' più di favore, che poi è tutto da valutare, perché alcuni sono stati davvero pagati tanto, ma soprattutto nei giovanili sicuramente qualche buona occasione si è venuta a creare, e pochissimo sugli italiani. Conta anche molto, credo, il rapporto tra i club, mi viene da dire, la Cremonese ha un canale preferenziale, no? Con Juventus e Atalanta, non è un caso che insomma hai fatto i nomi di Ocoli, di Fagioli, aggiungo Carnesecchi tra i pali, insomma, dei giocatori giovani, ma effettivamente già pronti per tentare il salto di categoria, perché parliamo di Cremonese, di una squadra che è pienamente in corsa per la Serie A, quindi poi detto che troppo giovani poi non sono vincenti, serve per forza l'elemento d'esperienza, quello è tutto da valutare. Però sicuramente sì, Parma, mi verrebbe da dire, è l'unico italiano, che poi italiano lo è al 100%, proprio Alessandro Circati. Insomma, possiamo dire anche il nome di Enrico Del Prato, che secondo me avrà un grande avvenire, perché poi è un giocatore duttile, è cresciuto molto, quest'anno sicuramente gli è servito, però sappiamo benissimo che non è di proprietà del Parma, ma io mi aspetto in mezzo a quei nomi, magari tra qualche annetto, di vedere anche Enrico Del Prato.
Allora, il nostro radioascoltatore Lorenzo ci ha scritto al 333-920-0170, domanda per Bernardini: cosa bisogna imparare da chi è al vertice della B? Punto di domanda. Prestiti di giovani interessanti, Cremonese, avere attaccanti prolifici, Lecce. Cosa dobbiamo imparare, Marco?
Allora, guarda, il discorso dei giovani di proprietà delle squadre avversarie magari non collima esattamente con la politica di Kyle Kraus, che ha già dimostrato di insomma voler investire in prima persona, quindi da quel punto di vista non mi aspetto che insomma si venga a seguire questa linea, questa filosofia, detto che appunto Correa e Del Prato probabilmente sono le uniche due eccezioni, no, nel Parma, i giocatori che non sono di proprietà del Parma, che effettivamente a fine anno potrebbero anche tornare alla casa madre, a meno che non ci siano appunto accordi, ad esempio l'Atalanta in rosa Mihaila, si potrebbe cercare un accordo appunto che possa permettere a Miele di restare a Bergamo e Del Prato di ripartire ancora una volta da Parma. Credo sicuramente sugli attaccanti, perché basta vedere la classifica marcatori, è evidente che un attaccante di categoria al Parma servisse. Faccio un esempio: Torre Gossa è arrivato a Pisa a gennaio e veniva da un anno Solare, abbastanza sfortunato, con tanti problemi fisici e pochissime presenze. Bene, gli è bastate poche giornate per rilanciare anche il Pisa e sostituire proprio quel Luca, che invece era partito magari sprombattuto e poi si è spento alla distanza. Quindi io credo sicuramente i giocatori più che gli attaccanti di categoria, giocatori che hanno già fatto la Serie B. Il Parma, di giocatori che avevano fatto e vinto la Serie B, ne aveva qualcuno, ma non tantissimi, perché parliamo ad esempio, non so, Schiattarella, piuttosto che Tutino lo scorso anno con la Salernitana.
Tutti nuovi, tutti nuovi, tra l'altro.
Tutti nuovi, assolutamente, quindi c'è anche questo discorso da valutare, cambiare il giusto, ma puntare su giocatori affamati e di categoria. Non necessariamente giovani, perché per carità, io poi sono dell'idea che se una squadra ha l'obiettivo di risalire in Serie A, si può anche costruire una rosa, perdonami il termine, usa e getta, cioè giocatori pronti all'uso immediato e poi magari l'anno successivo da rivedere in corso d'opera, però indubbiamente, Alberto, sì, per la politica di Kraus, il discorso dei giovani, delle big, la vedo dura, perché Kraus ha una sua indipendenza, una sua forza economica e quindi sicuramente investirà lui stesso sui giovani, però sicuramente ha gente affamata di categoria, specialmente davanti, perché poi è palese quest'anno il Parma abbia tanti attaccanti, ma nessuno, lo possiamo dire, abbia convinto fino in fondo. C'è stato il momento di Inglese, che è durato pochissimo, c'è ora il momento di Tutino, che però fino a qualche settimana fa era un mezzo oggetto misterioso, e non è mai arrivato il momento di Sine Pander, che probabilmente avrebbe dovuto garantire il salto di qualità alla squadra da gennaio in avanti.
Ti dico di più, il Parma è l'unica squadra probabilmente di Serie B per la quale, se qualcuno da fuori mi chiedesse ma qual è l'attacco titolare del Parma, non lo so. Cioè, ce n'è più di...
Tra l'altro aggiungo, Alberto, che in tutto ciò forse il voto più alto a fine stagione nelle famose pagelle lo va a prendere Benedicciak, che era il meno atteso alla vigilia. È vero che ha fatto il precampionato titolare, ma parliamo di un classe 2000 che era arrivato un po' tra l'indifferenza generale, che avrebbe assolutamente dovuto fare la riserva d'Inglese, così si pensava a inizio anno nei famosi campetti che si disegnavano, e si parlava appunto della coppia inglese o comunque inglese Tutino, ecco, che sarebbero alternati davanti, quindi Benedicciak era addirittura la terza scelta. E in realtà ha trovato un minutaggio quasi insperato, anche è stata una delle cose più piacevoli sorprese, anche lui con alti e bassi, ma è chiaro, parliamo di un ragazzo del 2000 che è la prima volta che si faceva in campionato italiano, quindi sicuramente sono stati commessi degli errori, e come dici tu non si è mai trovata una coppia a cui dare anche continuità, vuoi anche per i tanti impegni ravvicinati, vuoi per gli infortuni, ma vuoi soprattutto per un rendimento dei giocatori che proprio anche ruotandoli non hanno mai convinto fino in fondo.
Hai detto benissimo, se oggi dovessimo così fare il gioco di dare i voti agli attaccanti del Parma, Pandev senza voto, Simi insufficienza grave, Tutino un 5,5, 6, 5,5 per quanto fatto finora, il 6 non arriva, Benedicia con bel 6,5 lo merita, sì. Inglese anche lì siamo sul 5, tra il 5,5 e il non giudicabile quasi, mi viene da dire, purtroppo...
Con Nidi era ingiudicabile. Anzi, ha fatto anche fin troppo considerando che era l'ultimo diciamo nella lista. E fai veramente fatica, ma anche poteva essere uno, fare la differenza, è stato invece riciclato in un ruolo, esatto. da tutta fascia, che anche lui insomma Mann prende un voto alto, ma come esterno di sinistra, e sicuramente non erano questi i piani del Parma a inizio stagione, quindi veramente fai presto, Alberto, a giudicare negativamente attacco il Parma, e meno male che c'è stato Franco Vázquez, perché mi immagino dove sarebbe ora il Parma, togliendo anche una parte dei 10 gol o delle giocate, perché poi il gol col Benevento lo segna Miaila, ma penso che un 70% glielo metta su piazza d'argento lo stesso Vázquez. Insomma, Vázquez ha fatto veramente tanto, e nonostante questa stagione di Vázquez il Parma si ritrova assolutamente lontano dalle zone che contano.
Ti faccio un'ultima domanda relativa all'articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma sui giocatori della Serie D, ma prima leggo il messaggio di un radioascoltatore che dice: e Ciccio Corrapi, che con la sua tecnica e grinta avrebbe fatto comodo a questo Parma, che fine ha fatto? Lui era veramente il migliore di quel Parma, Lucarelli a parte, gioca nella Vigor Lamezia in Serie D, nella sua Calabria. Secondo te, Marco, al di là di Cristiano Lucarelli, così di primo acchito, chi è l'uomo simbolo di quella cavalcata, di quella stagione?
Questa è una bella domanda. Sicuramente Corrapi e Giorgino hanno fatto tantissimo. Io penso forse Ciccio Corrapi, dovendo dare un nome. Poi vabbè, ho in mente la rovesciata di Lauria con Romagna Centro. Quindi non ti scelgo il giocatore, ma ti scelgo magari il momento chiave. Però è una squadra veramente amatissima da tutti. Cioè, pensando a Caccioli, pensando a Longobardi, che magari pur non giocando tantissimo, che era veramente un vero leader, era veramente molto apprezzato dai tifosi, quindi era davvero una squadra che aveva convinto e soprattutto aveva legato con la piazza. Io credo, dato che al di là dei risultati sportivi, quel Parma lì fosse riconosciuto per l'attaccamento e per l'amore che metteva ogni volta che scendeva in campo e il legame che aveva con la tifoseria. Veramente un'annata quasi da brividi ancora ripensandola, considerando che Parma si formò praticamente ad agosto, nel giro di pochissime settimane arrivò a dominare il campionato di Serie D, e fu veramente una bella riscoperta. Ecco, credo quella stagione dopo il fallimento sicuramente deve un po' essere il simbolo da cui ripartire, perlomeno sul piano dei valori. Poi è chiaro che adesso ci sono dinamiche completamente diverse dal punto di vista economico, dal punto di vista categoria, però quello era il Parma che piaceva alla gente, perché sì, sentiva proprio l'attaccamento e il legame forte che c'era appunto tra la squadra e i tifosi.
Peccato non ci sia il classico docufilm su quella stagione, perché andrebbe fatto vedere alla squadra di oggi, che poi è un po' parafrasando quello che dice Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma. Grazie per essere stato con noi anche oggi, a Marco Bernardini, Gazzetta di Parma,
forzaparma.it.
Ciao Marco. E allora vi ricordo il numero per scriverci prima di andare in pubblicità: 333-9200-170. Piccolo break e poi ci ritroviamo qui su Radio Parma.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi avevo in maniera bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fanir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, l'abbiamo detto all'inizio, stasera c'è una delle partite, anzi forse la partita più triste e inutile di tutta la storia della nazionale italiana, con la Turchia per il terzo posto in questo gironcino, che vabbè, insomma, lascia molto il tempo che trova. Ne parliamo con un giornalista freelance che è tornato a trovarci, Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Allora Lorenzo, nella tua newsletter, una delle tue newsletter e delle tue, insomma, dei tuoi progetti così giornalistici, passami il termine, uno degli ultimi articoli ha un titolo molto significativo che poi viene ripreso da un altro lavoro legato al 74, Azzurro Tenebra, e devo dire che peggio di così veramente, Lorenzo, non poteva andare. Ce lo si poteva aspettare in qualche modo un'eliminazione con la Macedonia del Nord, no, o forse sì?
Con la Macedonia del Nord credo proprio di no, e questo credo però sia stato il principale problema che ha portato a questa eliminazione, neanche tanto dal mondiale ma addirittura eliminazione dalla finale del playoff. Cosa significa questo? Che forse proprio perché nessuno si aspettava di perdere la partita con la Macedonia del Nord, ci si proiettava già verso la partita successiva. Ora sappiamo che avremmo giocato contro il Portogallo, ma col Portogallo o con la Turchia. Fatto sta che, pensando alla seconda partita, quella importante, ci si è dimenticati che le partite vanno vinte tutte. E quindi l'unico modo per passare, per arrivare a quella finale, quindi guadagnarsi il mondiale, era battere la Macedonia del Nord, ed è accaduto il contrario. È accaduto il contrario in una partita nella quale tutto è andato male, però attenzione, l'Italia non ha perso il mondiale giovedì con la Macedonia, ha perso il mondiale definitivamente giovedì con la Macedonia, ma l'ho perso anche prima. E del resto, se fai dei pareggi con la Bulgaria, con l'Irlanda del Nord, con la Svizzera, perdi senza segnare con la Macedonia, beh, vuol dire che nonostante tutto forse il destino, diciamo, era segnato. Forse quest'Italia, che ha ottenuto molto più rispetto a quanto avremmo tutti immaginato l'estate scorsa all'Europeo, ecco, non era un'Italia di fenomeni allora, forse ce la siamo raccontati in maniera un po' troppo esaltante, e non è un'Italia di brocchi in questo momento, però è un'Italia che ha sbagliato gli ultimi mesi di qualificazione, e questo in Azzurro Tenebra, nel pezzo che il cui titolo è ripreso da un romanzo di Giovanni Arpino che scrisse per i mondiali del 74, ecco, in quell'Azzurro Tenebra l'ho ripreso e l'ho scritto senza voler essere autoreferenziale per forza, giusto perché c'è da tenere presente che serve un equilibrio per giudicare questa nazionale. Certo, oggi vedere tutto nero ha un senso, perché per la prima volta nella storia dei mondiali l'Italia è fuori per la seconda volta consecutiva.
Sbaglio se dico che tutto sommato, anche se la debacle è ancora più clamorosa, almeno per la caratura dell'avversario e per il percorso fatto, perché non dimentichiamo che tra l'altro veniva da una serie lunghissima di imbattibilità già abbattuta dalla Spagna, in Nations Cup, l'Italia, però insomma teoricamente è ancora più clamorosa questa eliminazione di quella di Ventura, però mi sembra che tutto sommato, insomma, così la delusione sia un pelo più attenuata. C'entrano gli europei, sì, non solo, in parte. Come la leggi tu, Lorenzo, questa
c'entrano
situazione?
C'entrano i media. Io sono molto d'accordo col tuo discorso, perché nel 2017, novembre 2017, quando l'Italia perse contro la Svezia e non andò a Russia nel 2018, già Pavecchio, che era presidente federale al tempo, sì, prima della sfida, disse che se l'Italia non si fosse riuscita a qualificare sarebbe stata l'apocalisse. Ecco, già c'erano dei prodromi molto particolari allora, e c'è anche da dire che Gian Piero Ventura, che era commissario tecnico all'epoca, non godeva esattamente di buona stampa, anche perché non è che avesse mostrato una nazionale particolarmente positiva. È esattamente il contrario di quello che viviamo adesso, con Mancini, che ha sicuramente avuto gran parte dei meriti nell'aver ottenuto un europeo strepitoso, e questo sicuramente ha fatto molto piacere direi a tutti gli italiani, quindi spinge a vedere anche questa debacle, che tale è, come qualcosa di un po' meno grave rispetto a quella del tempo. Però dicevo, secondo me c'è molto un aspetto mediatico. Mancini gode anche di ottima stampa, molto migliore rispetto a quella di Ventura, però appunto se andiamo a guardare lo stato dell'arte, l'Italia è la squadra campionessa europea e non va ai mondiali.
È clamoroso.
Messa così sembra una Grecia qualunque, perché la stessa cosa fece la Grecia nel 2004 vincendo l'europeo e non andando nei mondiali del 2006. Ecco, è questa l'Italia oggi? Probabilmente no, però i risultati purtroppo dicono questo. Ora mi rendo conto di essere abbastanza tranchant come giudizio, però è vero, non stiamo dando il giusto peso a un'eliminazione che comunque è molto grave.
Forse abbiamo anche fatto il callo e ci siamo vaccinati a questa delusione. All'epoca era veramente una cosa clamorosa, oggi purtroppo, pur essendo clamorosa, insomma, l'abbiamo già vissuto non più tardi di 5 anni fa, ahi noi. Se forse proprio dobbiamo trovare un piccolissimo, infimo elemento di consolazione, è che questo mondiale, insomma, si gioca d'inverno, non ci avrebbe regalato quelle notti magiche che solo l'estate sa regalare. E poi, e qui mi rifaccio a un altro tuo articolo di The Sportlight, tutto quello che non vedremo in Qatar, un'edizione, leggo solo il catenaccio, oltre 200 miliardi di dollari spesi per un profitto di 20, il primo mondiale in Medio Oriente è un elefante che partorisce il topolino, senza contare il drammatico e inaccettabile prezzo di vite umane che è stato pagato per realizzarne le infrastrutture. Certo, bruciava anche non aver fatto il mondiale di Russia, ma voglio dire, i mondiali dove c'è la grande tradizione del calcio, quello del Brasile, come potrebbe essere stato quello in Germania, in Francia, se non altro, ma ripeto, è un'infima consolazione, perdiamo dei mondiali che come contorno, insomma, vabbè, sono un po' così.
Beh, sì, è un po' come dire che lui è acerba.
Sì, certo, siamo sempre lì.
È una famosa vecchia favola, però mi sento di concordare con quello che dice. Il pezzo che fa riferimento è che esce nel nostro The Sportlight, l'ha scritto Francesco Caremani, che è andato a analizzare effettivamente i costi significa costi sociali, costi economici e costi anche appunto di vite umane del Mondiale di Qatar attraverso un'ottima ricerca, un'ottima analisi. È vero, ci perdiamo un mondiale che nasce sotto il segno del business, forse più di tanti altri in precedenza, un mondiale che comunque è interessante anche perché spezza e dà una discontinuità, adesso io non la ritengo positiva, ma comunque è evidente, innanzitutto rispetto al calendario, perché si giocherà a novembre, l'hai detto tu giustamente, tra novembre e dicembre, l'hai detto tu giustamente prima, e questo chiaramente cambia diversi equilibri per quanto riguarda i campionati nazionali e anche poi la fruizione del mondiale, perché certo un mondiale fatto in estate è un'altra cosa, cioè le grigliate fatte, le grigliate le abbiamo fatte tutti con gli amici, con l'Italia ai mondiali, no? È chiaro che tra novembre e dicembre fai un po' fatica anche solo per questioni puramente di meteo, insomma. E quindi è un'altra cosa. Poi certo, oramai la FIFA è questa, non è che il mondiale di Russia 2018 sia stato fatto con logiche differenti. Soft power era quello, soft power, sport washing, anzi forse meglio dire in questo senso, sarà quello del Qatar. Però attenzione, nel 2026, e lì ci vorrà talento per non qualificarsi, perché le squadre non saranno più 32 ma saranno 48,
che bella notizia.
Il mondiale sarà un mondiale completamente antitetico rispetto a quello del Qatar, perché si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e anche lì probabilmente ci sarà, innanzitutto si svolge in luoghi democratici, già questo è un aspetto da tenere in considerazione, sì. Sarà in estate, ma soprattutto sarà un mondiale che probabilmente sotto un aspetto, sotto l'aspetto economico, cambierà alcuni paradigmi per quanto riguarda il futuro della FIFA.
Non mi è mai piaciuta l'ipotesi di questo mondiale, anzi non mi piace questo mondiale a 48 che sarà, però a questo punto dobbiamo accoglierlo benevolmente, perché sarà, come dicevi tu, probabilmente un modo per esserci quasi sicuramente, ecco, poi ormai non diamo più nessuna certezza. Lorenzo, so che la domanda che ti sto per fare meriterebbe una risposta di un'ora. Ti chiedo di provare a sintetizzare in sostanza qual è il male del calcio italiano in questo momento. Il problema del calcio italiano?
Il problema del calcio italiano è che il calcio italiano non si fa domande se non dopo risultati negativi, perché è un discorso che avremmo potuto fare, che potremmo fare in realtà. Se l'Italia fosse passata con la Macedonia e stasera si trovasse di fronte il Portogallo per la finale e magari vincesse, faremo questo discorso? Probabilmente no. Ecco, questo credo che sia il vero problema. Ora, non è vero che vincere un europeo abbia cambiato lo stato di salute del calcio italiano rispetto al 2017, quando la nazionale di Ventura non si qualificò. La nazionale è un discorso diverso, naturalmente, ma il sistema calcio, il movimento, è una cosa appunto differente. E non era positivo nel 2017, non lo era nel 2014, quando l'Italia nazionale andò al Mondiale del Brasile, non lo è adesso. Quindi bisogna innanzitutto scindere il sistema calcio dalla nazionale. I risultati della nazionale però ci aiutano magari ogni tanto a farci le domande. Ecco, il problema è che non ce lo stiamo ponendo. Quindi, rispondendo alla tua domanda, diciamo che tra una delle risposte può essere questa. Cioè, il problema del calcio italiano è che spesso si dà alibi e giustificazioni. Poi i problemi ne ha diversi a livello di sistema. Del resto, se non c'è nessun giocatore italiano, a parte Verratti, insomma, particolarmente forte nei primi 5 campionati europei, escluso quello italiano, ci sarà un motivo, no?
Eh sì, poi facciamo una terribile fatica a segnare. Immobile segna tanto nella Lazio, ma nei big match non segna quasi mai, contro le difese forti. E poi, considerazione più tecnica che ti giro, non so come la pensi, noi siamo bravissimi a trovare quella compattezza tutta italiana quando magari c'è un torneo di un mese, c'è tempo di creare quel cemento che poi invece manca così nelle sfide secche, soprattutto contro squadre piccole.
Sì, è vero, ed è vero anche che la vittoria dell'Europeo aveva dimostrato in maniera plastica quello che hai appena detto. Però dopo la vittoria dell'Europeo, subito dopo il fischio finale della partita contro l'Inghilterra, subito dopo l'ultimo rigore, credo che tutti ci ricordiamo Bonucci andare sotto la curva a dire agli inglesi dovete ancora mangiare di pasta asciutta. Ecco, quello che poi è diventato un meme, adesso è la risata che soppellisce l'Italia fuori dai mondiali, perché quella presunzione dopo la vittoria forse è anche una spiegazione della, per la quale, una delle spiegazioni per le quali l'Italia poi non è al mondiale, perché probabilmente si è visto in quel momento, si è pensato che in quei 20 giorni i problemi della nazionale fossero finiti, anzi ci si è esaltati, e anche qua i media hanno avuto naturalmente, ma lo dico come autocritica giustamente, hanno avuto spazio, hanno avuto colpe, diciamo, nell'esaltare particolarmente un successo meritato, ma comunque estemporaneo, e lo abbiamo visto adesso, ecco, lì forse si è esagerato nel pretendere dall'Italia qualcosa, dal credere di essere dei fenomeni, di aver risolto quello che non era andato bene negli anni precedenti, e poi alla fine, appunto, dicevo, una risata si seppellirà, adesso i meme li fanno gli altri, e questo è abbastanza drammatico per la nazionale.
Chiarissimo, come sempre, Lorenzo Longhi. Ricordo lorenzolonghi.com per trovare tutte le coordinate attraverso le quali puoi leggere i tuoi lavori. Grazie mille, Lorenzo, è stato un piacere. Alla prossima.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutta Radio Parma.
Grazie, ciao Lorenzo Longhi, che tra l'altro non l'ho ricordato questa volta, ma lui è giornalista modenese che ha abitato e lavorato per tanti anni a Parma. Prima di andare in pubblicità, leggo un messaggio di Lorenzo che dice: a prescindere che se perdi con la Macedonia probabilmente meriti di non andare al mondiale, ma non sarebbe opportuno e logico per chi vince Europeo e Coppa America far partecipare di diritto al mondiale? Punto di domanda. Posso aggiungere che ormai neanche più la detentrice del titolo mondiale, da quando l'Italia lo vince nel 2006, tra l'altro, partecipa più di diritto al mondiale. Credo sia un discorso di equilibri geopolitici, insomma, per permettere a più squadre di qualificarsi. Io sono d'accordo comunque con Lorenzo, onestamente, però insomma è andata così. Il messaggio di Luca, che mi chiede qualcosa su Sogni col Brelli. Luca resta in linea, continua ad ascoltarci, perché dopo la pubblicità parleremo proprio di ciclismo. A tra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
A Parma sta arrivando una grandissima novità. Il 31 marzo apre il nuovo negozio Prenatal in via Gramsci 32. Troverai tutto per la mamma e il bambino, con tantissime sorprese e promozioni pensate per le famiglie. Cosa aspetti? Vieni a trovarci da Prenatal a Parma in via Gramsci 32.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, abbiamo parlato del Parma che è lontanissimo dai playoff, abbiamo parlato della nazionale che non andrà ai mondiali. Cerchiamo di rifarci un po' l'umore parlando di un altro sport. Dobbiamo per forza evidentemente lasciare il calcio e passare al ciclismo, perché nel periodo dopo la Milano-Sanremo, quindi da domenica 20 fino all'ultima domenica due giorni fa, nel calendario italiano dei professionisti si è messo in evidenza un giovane che è la rivelazione degli ultimi 10 giorni e più in generale di questo inizio stagione. È di Fontanellato, è un classe 99, corre nel team Beltrami TSA Trecolli, ed è Thomas Pesenti che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Thomas.
Ciao a tutti.
Thomas Pesenti, che lo diciamo per chi ha seguito queste gare sicuramente alla Rai o dal vivo, lo ha notato al Memorial Alfredo Martini domenica 20, quinto posto, parlo di gare di professionisti, settimana coppie Bartali con campioni come Van Der Poel, Nibali, Bettiol, Froome, Geraint Thomas, è rimasto praticamente sempre davanti, sesto posto nella prima tappa a Riccione, dove quarto ha fatto proprio Van der Poel, e poi ha tenuto bene anche il giorno dopo a Longiano, tappa difficile arrivando nel gruppettino davanti, tappone di San Marino dove ha salvato comunque la pelle, ha fatto ancora bene nelle gare in Toscana e poi nelle ultime due tappe in Toscana, e poi domenica con il GP di Larciano un dodicesimo posto davanti in salita a 8 km dall'arrivo, era proprio nel gruppettino di testa, aveva staccato perfino, pensate, Vincenzo Nibali. Tutto ciò è davvero straordinario, perché di fatto Thomas Pesenti corre in una squadra Continental, che lo spieghiamo, è una squadra che è una sorta di via di mezzo tra una tra il professionismo e il dilettantismo. I corridori tecnicamente però sono dilettanti e corrono anche a volte, come in questo caso, tra i professionisti. Insomma, questo lungo preambolo per far capire che quello che ha fatto Thomas Pesenti è tutt'altro che ordinario, davvero. Thomas, te lo aspettavi un periodo del genere tra i professionisti?
No, assolutamente no. Pensavo di far bene, ma non così tanto. Comunque no.
Secondo te, insomma, penso che tu sei già al quinto anno con la Beltrami, insomma gli altri anni, vuoi per il Covid, vuoi per altri motivi, tu hai lavorato spesso anche per i tuoi compagni, non erano stati così brillanti. Cos'hai cambiato quest'inverno nella preparazione?
Quest'inverno abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto più chilometri, una preparazione più precisa e soprattutto anche con l'alimentazione sono riuscito a perdere 5-6 kg che si sono dimostrati tali per arrivare davanti in salita oppure rimanere il migliore in queste gare qua.
Che effetto ti ha fatto trovarti fianco a fianco con dei big come Nibali, Van der Poel, che fino a poco tempo fa guardavi solamente in televisione?
Esatto, come hai detto te, è un po' strano perché a fine conti io sono appassionato di ciclismo, dunque li vedevo sempre in televisione e correndoci accanto mi faceva molto una sensazione strana, però allo stesso tempo mi dava della grinta perché dicevo ok, sono forte, sono con questi campioni qua, e di testa ero super, super eccitato.
Tra l'altro tu eri praticamente l'unico sempre di formazioni Continental lì davanti. Visto da vicino, com'è Van der Poel come atleta? Quanto va forte?
Tanto, tanto. La prima tappa ho avuto il piacere di fare una volata con lui ed è una bestia. Ha fatto una volata incredibile, poi si è dimostrata anche nella quarta tappa dove ha fatto un numero eccezionale prima di andare in fuga. È venuto ripreso a meno 8 dall'arrivo e non si è scoraggiato, ha fatto la volata e ha vinto. Dunque questo penso che sia la definizione di campione.
Sì, davvero un fuori classe. A Larciano, l'abbiamo detto prima, ti sei tolto addirittura, ti sei concesso il lusso di staccare un certo Vincenzo Nibali in salita. Anche lì non male.
Sì, lì non mi ero reso conto, ero rimasto davanti in un drappello di 7 unità. E poi dopo ho visto che da dietro c'era un altro gruppetto di 5 corridori tirato da Nibali. Speravo fino alla fine che non rientrassero perché potevo giocarmi meglio la corsa. Però dai, sì, è stata una bella soddisfazione.
Sì, poi Nibali è rientrato in discesa. C'era anche la Ineos alla settimana Coppie Bartali in particolare, l'ex Team Sky, con Geraint Thomas, vincitore del Tour de France, che ha fatto da gregario di super lusso per i suoi compagni. Beh, veramente una corazzata, la Ineos.
Sì, sì, è ovvio. Io sono venuto giù con corridori giovani, ma anche con corridori di esperienza, e si è visto come gestivano la corsa, come si preparavano per il finale di tappa e comunque hanno messo un ritmo abbastanza insidioso in tutti questi 5 giorni di tappe.
C'era anche Chris Froome, l'abbiamo detto, alla settimana internazionale Coppie Bartali, non ha fatto benissimo, anzi non ha fatto per nulla bene, ha preso minuti su minuti. Non so come l'hai visto tu in corsa, in TV è sembrato quasi un ex corridore.
E diciamo che dopo l'infortunio che ha avuto, un infortunio abbastanza pesante, non è più tornato il Froome di una volta, però è sempre bello avere un campione come lui in gruppo, è stato emozionante.
Thomas Pesenti, tu da juniores hai vinto 4 gare, poi abbiamo detto gli altri anni hai lavorato soprattutto per i tuoi compagni, fra cui Filippo Baroncini, lo ricordiamo, che poi ha vinto il mondiale l'anno scorso tra gli under 23. Arrivato tu a questo punto di maturazione, tu compirai 23 anni ad ottobre, che tipo di corridore ti reputi?
Beh, io sono un passista scalatore e riesco a tenere bene le salite corte. Quelle lunghe faccio un po' più fatica, ma comunque riesco a tenere il passo di migliori. e nei percorsi pallonati sono adatti alle mie caratteristiche, dove ci sia selezione da dietro, si rimane in un gruppetto di 20-30, perché poi in volata riesco a dire anche soprattutto la mia.
In questa serie di gare coi professionisti, l'abbiamo detto, hai fatto più che bene, benissimo. A questo punto quali sono gli obiettivi del proseguo della stagione, almeno a breve termine?
Ma adesso proveremo a cercare di vincere qualche corsa con la buona condizione in quale siamo usciti in questa settimana qua di corse, e poi cercare di far bene nelle altre corse prof, come ho fatto finora, per avere un po' di visibilità.
Eh sì, perché poi lo ricordiamo, ovviamente l'obiettivo tuo, ma anche di squadre come la Beltrami, è che tu possa passare in una squadra professionistica a tutti gli effetti, una professional o chissà, addirittura il World Tour, e immagino che insomma le tue speranze dopo questi 8 giorni clamorosi siano aumentate.
Sì, dai, infatti il mio obiettivo era questo, fare bene questi 8 giorni e di avere una possibilità in futuro.
Noi te lo auguriamo. Thomas Pesenti, un'ultimissima domanda: com'è a questo punto il clima in casa Team Beltrami dopo questi giorni?
Ma tutti molto contenti, sono veramente felici, ma lo sono anch'io per aver regalato loro delle emozioni che non era facile regalare, e speriamo che sia solo un inizio.
È davvero, e noi te lo auguriamo. Thomas Pesenti, in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci a tutti.
E davvero ci auguriamo, insomma, che del resto un professionista a Parma manca dai tempi di Malori, da quando si è dovuto ritirare ormai il 2016-2017 di fatto. Speriamo davvero, auguriamo il meglio a Thomas Pesenti. È praticamente tutto, cari amici, per questa puntata di Palla in Tribuna. Grazie per essere stati con noi, grazie Simonetta Collini in regia. Vi ricordo l'appuntamento per domani, sempre qui, poco dopo le 14. Grazie, buon proseguimento di giornata.